Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Benvenuti a tutti in questa ennesima puntata del nostro podcast sotto sopra. Benvenuti, ben ritrovati. Abbiamo, come sempre, perché noi scegliamo soltanto ospiti di qualità, un personaggio famosissimo che ci fa riderissimo, ma non solo, perché io non lo conosco soltanto per le sue battute, ma me lo ricordo ultimamente per le grasse risate che si faceva quando era ospite a trasmissioni radio. Ma prima di presentare lui, mi sembra giusto ricordarvi che purtroppo condivido questo microfono con Gianluca. Ciao.
Ciao Michela.
E Luca.
Ciao.
Ma giusto per così non cambiare oggi, perché ci sembrava giusto così avere tutti gli stessi nomi, diamo un grandissimo benvenuto a Gianluca Guidi.
Buongiorno, buonasera a tutti quanti, eccomi qua. Grazie del vostro invito.
E anche buon pomeriggio, così almeno.
Perfetto, abbiamo detto tutte e tre, no, così grazie, siamo grazie. Tranquilli.
Vero, ci manca la buonanotte, ma questa magari la diciamo alla fine, dai.
Sì, tra poco, sì.
Effettivamente sì. Perché noi abbiamo invitato Gianluca Guidi? Noi non ci conosciamo, o meglio, tutti noi conosciamo Gianluca Guidi, ma Gianluca non conosce noi, chiaramente, ed è giusto così.
Confermo.
Perché su Twitter... Beh, perfetto, oh, meno male, nonostante la stanchezza dico ancora cose giuste. Ma perché io lo seguo su Twitter e un giorno leggo una cosa e gli chiedo in risposta, parliamone insieme, perché? Perché lui giustamente aveva messo una citazione di Groucho Marx dove si diceva che, la leggo testualmente, la prima cosa a sparire quando un paese viene trasformato in uno stato totalitario è la commedia ed i comici, poiché le persone ridono di noi, non credono che capiscano davvero quanto siamo essenziali per la loro salute mentale. E visto che io ogni tanto calco qualche stage, qualche teatro,
palco.
Qualche palco, così non mi veniva la parola, grazie.
Ragione,
io ho detto parliamo, perché questa pandemia ha ridotto il nostro paese.
La premiata ditta i fratelli Marx.
Che ne dice?
Va detto che nemmeno Groucho Marx avrebbe potuto immaginarsi un disastro e una tale pandemia che avrebbe così condizionato la vita dell'intero pianeta, e quindi plausibilmente giustamente, insomma, ha fatto un'affermazione corretta, però in realtà noi in questo momento noi non possiamo riaprire i teatri, ma per un motivo molto semplice: noi, questo è un paese che ha scelto di non combattere il virus, è un paese che ha scelto di convivere col virus, e quindi fin quando non creeranno un cortocircuito reale dei contagi, purtroppo si allontana sempre di più la possibilità di poter riaprire, ma uno per la capienza della sala. Ad oggi la sala è plausibile far entrare il 25% di un teatro per 500 posti, per una platea da 500 posti possono entrare il 25%, e si capisce bene che con un incasso del 25% su un totale, ammesso che si faccia poi comunque questo 25%, non riesce a mantenere le spese della compagnia. Due, perché nessuno parla mai del fatto che se io sto recitando in teatro e sto a un metro e mezzo dal pubblico che ha delle regole come le mascherine, il distanziamento, un metro e mezzo dovrebbe essere, noi usiamo il metro buccale, non si capisce perché, insomma, ma dovrebbe essere un metro e mezzo e via dicendo, noi invece in palcoscenico, che chiedo scusa per la terminologia che uso, ma ci sputiamo addosso dai tempi di Plauto recitando, molto vicini tra di noi, noi è come se avessimo, secondo molti, il vaccino Shakespeare, cioè noi siamo immuni dall'essere contagiati. Invece in realtà non è così, perché quando avevamo ripreso a ottobre, per pochissimo tempo, poi il governo Conte 2 richiuse di nuovo, in realtà lo spettacolo che stavo facendo non lo chiuse il governo, ma lo chiuse una settimana prima il Covid, perché un membro della compagnia era positivo e quindi noi ci siamo dovuti fermare. Questo è. E poi oggi chi parla di riapertura di teatri, ma stamattina o ieri credo l'orchestra della televisione svizzera francese, 40 contagiati.
Mamma mia.
L'altro giorno il coro del non so di quale più quale teatro dell'opera in Europa, cioè è tutto così. Non si può fare, è inutile che continuiamo a raccontarci delle cose che sono pura demagogia e puro populismo per riuscire a ottenere. Si sa perfettamente bene che questo virus passa per aerosol, quindi tendenzialmente si dovrebbero tenere chiuse anche le scuole. Poi, come ha detto giustamente il professor Galli, scuole e Burioni hanno detto correttamente le scuole sono aperte per scelta politica, non certo per quella sanitaria. E finché andiamo avanti così, no. Cioè, oggi noi stiamo vedendo i risultati di 15 giorni fa. Oggi a Roma ci sono circa 700 contagi, stanno risalendo. Già malgrado la zona rossa Pervinca, la zona rossa Pompeiana, la zona gialla, la zona... Cioè, è un bordello, bisogna fare un lockdown e vaccinare, sono gli unici. Boris Johnson l'ha detto, vorrei avere la BBC, ha fatto un'intervista, non so se ieri, credo oggi, ha detto vorrei rassicurare la popolazione che noi i vaccini sono un enorme deterrente a che riscoppino i contagi, ma il motivo per cui i contagi sono calati, è in Inghilterra stiamo parlando ovviamente, è perché abbiamo fatto un lockdown di 4 mesi. Ora, le cose si risolvono in un modo soltanto, non ce ne sono di più di una di soluzione al problema. La scelta che ha fatto l'Italia da sempre, questo, non questo governo, ma quello prima e quello di adesso, entrambi allo stesso modo, hanno scelto di convivere con il virus, non di portare il paese al 60-70% della propria potenzialità e di far lavorare tutte le classi, ma di far lavorare soltanto quello che eventualmente e di far andare i ragazzi a scuola. Che possiamo fare? Tanto è inutile anche andare in piazza a protestare, perché tanto non credo sortisca alcun tipo di effetto. E poi francamente, insomma, se il governo prende una decisione ci si deve attenere, come è giusto che sia, insomma, ecco. Io non sono molto felice delle decisioni, non di questo governo, di un governo che decide di convivere con la pandemia, perché lascia indietro delle categorie e io sono 14 mesi che non lavoro.
Ma voi Gianluca siete pronti per ripartire?
Ma assolutamente no, anche okay. Perché a parte il fatto che la stagione ormai è compromessa, perché la stagione normalmente finisce, ecco, in questo periodo qui difficilmente si arriva oltre la prima settimana di maggio, insomma, ma proprio in casi molto eclatanti, altrimenti i teatri generalmente dopo Pasqua la gente è libera anche il weekend, arriva la bella stagione, è difficile che si chiude in un teatro, no? Il sabato, questo in tempi normali parlo, si chiude in un teatro invece di andare a prendere il sole la domenica pomeriggio, di andare in giro con la famiglia a prendere un po' di aria, che è anche corretto tutto sommato. Quindi la nostra stagione è compromessa. Ora noi dovremmo in questo momento essere la popolazione, perché si possa riprendere in sicurezza funziona così, la popolazione dovrebbe essere messa in lockdown totale per 1 mese e mezzo, fin quando non arrivano tutti i vaccini, vaccinare H24 e con grande cautela riaprire a giugno all'aperto, comportarci bene quest'estate. Avete visto la Sardegna da zona bianca è passata a rossa di colpo, perché? Perché la gente pensa che la zona bianca voglia dire che il virus non esiste più, come quegli altri 4 imbecilli che l'anno scorso a giugno hanno detto che il virus era un gattino morto, uno e l'altro hanno detto che il virus era morto completamente e che d'estate si poteva stare tranquilli. C'erano anche chi diceva altre cose, ma ovviamente non venivano ascoltati perché erano portatori di un verbo che non si confaceva alle proprie volontà.
È Beh, certo, è più facile comunque dar retta alle persone che ti dicono che va tutto bene.
Sì, ti devo dire che io per esempio, ma non è che io voglia fare il mio esempio perché io sia più bravo degli altri, io ho parlato con i miei figli, ho parlato con la madre dei miei figli e ho detto ad agosto noi stiamo a Roma. È vero che abbiamo un giardino, è vero, però è pure vero che era meglio andare al mare. Sai, vuol dire, si devono anche saper leggere i giornali, saper leggere le notizie, saper... per valutare anche la realtà dei fatti, non sposare solo quello che ci conviene. E non lo abbiamo fatto, abbiamo fatto un disastro. E a settembre hanno riaperto le scuole. Poi noi siamo un paese che non traccia, noi non facciamo alcun tipo di tracciamento. Noi non sappiamo, dicono la scuola è sicura, ma in che modo possono dirlo? Non lo possono dire, non hanno i dati, per cui non lo sanno. Sanno quello che gli è passato sotto al naso, per pura coincidenza.
Già, vero. Assolutamente sì, lo stavamo giusto dicendo prima, che nessuno di noi, parliamo di noi tre che siamo qua presenti, ha deciso di prenotare le vacanze o ha deciso di fare cose del genere, perché si vedrà, ma ci va un minimo di responsabilità civile, santa pace.
Ma guarda, prenotare le vacanze si potrebbe anche fare oggi alla luce di quanto ormai sappiamo da 14 mesi, compresa l'esperienza estiva dell'anno scorso. Il problema è che se la Sardegna, che ha accettato tra le altre cose 50.000 arrivi in zona bianca, anche questo, cioè, come... Io so che non potevo andare a Roma a trovare, per dire, mia sorella a Pasqua, ma potevo andare a pranzare a Tenerife con degli amici. Ora, insomma, tutto questo, senza contare che se tu oggi vai, ora, uno dei paesi più colpiti nel mondo è il Brasile, no? Conta quasi 5.000 morti al giorno, hanno questa variante brasiliana. Il fulcro di questa epidemia brasiliana è Manaus. Ora, se tu fai e vai a Manaus e devi tornare in Europa, se passi per Parigi non ti fanno mica il tampone, rientri a Roma tranquillamente. Arrivi a Parigi, fai un'autocertificazione che arrivi dal Portogallo, dal Brasile, arrivi a Parigi e poi cambi il termine e arrivi a Roma e non ti controlla nessuno, perché arrivi da Parigi. Però in realtà le persone magari sono state a Manaus, arrivano con la coincidenza di... Ma sai, gli inglesi, che tanti vituperati inglesi che noi spesso critichiamo per il loro modo di fare, il loro modo di essere, il loro modo di qua, ci hanno vinto una guerra mondiale così.
È vero,
hai pienamente ragione.
Ed è in pratica la stessa cosa che diceva in un podcast precedente la nostra conterranea compaesana
Margherita
Fumero. Ah, Margherita, come sta? Che piacere.
Sta bene, sta benissimo.
Anche lei il Covid l'ha fatto, però...
Sì. Vedi, meno male. Poi lei ha un'età, tra l'altro, Margherita, è pericolosa per avere il Covid.
Ah, però sta bene, sempre bella allegra, sempre simpatica, sempre cazzuta, come diciamo noi.
Bene. È stata una puntata divertente.
Immagino.
Mamma mia.
Veramente fantastica. Immagino. Ma io volevo riallacciare un secondo al discorso... Prima abbiamo parlato del teatro,
sì.
Invece la televisione com'è messa, secondo te, meglio? Perché si può girare un po' più in sicurezza?
Oppure... Ma non lo so, parli come il rapporto col pubblico?
No, parlo proprio anche per voi artisti.
Ma sai, io la faccio talmente poco, per cui non l'ho mai fatta tanto la televisione. Per cui
però quando la fai bene, devo dire, perché...
Ma è capitato di raro, insomma.
Ma c'è degli Young Pop, meraviglie.
Sì, Young Pop era stato una bella. Ero ben accompagnato lì, però insomma c'era anche Paolo Sorrentino, Jude Law, Diane Keaton, insomma era un mondo.
È vero, però.
Silvio Orlando, straordinario, per cui insomma era un mondo abbastanza. Cioè è difficile proprio sbagliare la faccenda. In mezzo a... Ci vuole uno bravo per riuscire a fare una schifezza. Però sì, no, io parlo della televisione, quindi le cose che si vedono adesso in televisione per esempio hanno una vita diversa, alcuni addirittura hanno il pubblico, non si capisce come, perché lo studio televisivo possa avere un pubblico, il teatro, secondo me è pericoloso avere il pubblico, ma insomma Boh, non lo so, è un paese dove poi abbiamo 21 presidenti di regione, ognuno fa quello che vuole, quello che dice, quello che pensa, chi vaccina da qua, chi vaccina da là, chi apre, chi chiude le scuole, chi le riapre, poi arriva il TAR che riapre, cioè non è un paese, come dire, per gente normale, ecco, è un paese per persone che si fanno gli affari propri, ma lo siamo sempre stati. Se notate bene e attentamente ciò che è accaduto dalla partenza di questo periodo orribile, da quando si cantava come un popolo unito sui balconi e l'hashtag era andrà tutto bene, adesso siamo arrivati a ognuno che fa quello che gli pare, contesta e va, e nega il Covid, nega questo, no mask, no vaccine, no vaccine, dovrebbe dire, oppure quelli che invece contestano le scelte del governo che vanno, così.
Vabbè. Fondamentalmente è un casino, mettiamola così. Ma alla luce di queste, di tutte queste cose, sì, a te è mai venuto in mente di dire mollo tutto e me ne vado? Ma anche per
sì,
il
futuro, sì, sì, ma lo farò.
Ah, ecco.
È già programmato.
Uno scoop.
Abbiamo uno scoop.
Sì, 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 assolutamente.
Sto pensando ormai da anni, ho i miei due posti favoriti dove vorrei andarmi a aprire un bed and breakfast, cucinare le torte della nonna e starmene tranquilla.
Tipo dove lo vorresti aprire?
Guarda, ho due posti, è una vera lotta per me, sono sincera. Uno in Olanda, e nella zona della Frisia, e l'altro invece nella zona a nord della Francia, in Pas-Calais.
Quindi sempre per il mare del nord, diciamo, dove sì, fa freddo?
Sì. Assolutamente, ah, okay, sì. Io patisco da morire del freddo, ma più fa freddo, meno gente c'è.
Masochista.
Quindi però il bed and breakfast poi fallisce, insomma, come dite,
no. No, no, la gente giusta.
No, in realtà sono posti che hanno un sacco di turismo.
Sì, hanno un sacco di turismo, ma hanno quel turismo poco cacciarone, ecco, quello okay, che okay, piace okay, proprio a me.
Okay. Sì, sì, no, ma sì, certamente, sì, ma più che per me, sa, io bene o male, insomma, quello che io volevo fare sono riuscito a farlo, quindi non ho particolari, come dire, frustrazioni in atto, anzi, sono molto felice di come ho fatto la mia vita, la mia carriera. E, ho 54 anni, sì, per i miei figli sì, li porto fuori.
Certo. Ma spostandoti, che cosa faresti? Faresti sempre l'attore, faresti sempre...
Ma non credo francamente che un paese diverso dal mio, appena io sbarco in aeroporto, ti posso dire, non lo so, a Lisbona c'è il presidente del teatro di Lisbona che dice oh, finalmente è arrivato, insomma, credo che lì abbiano... credo che lì abbiano i loro, insomma. Ma si può anche cambiare vita, e non sta scritto da nessuna parte che si debba per forza continuare a fare sempre la stessa vita. Ripeto, io... vabbè, adesso poi, essendo padre di due figli, la mia vita è radicalmente cambiata, no? Da 12 anni a 13 anni a questa parte, per cui ciò che faccio lo faccio anche molto per, non per loro nel senso come sacrificio per loro, ma è chiaro che uno che lavora, lavora per mandare i figli a scuola, per vestirli, per crescerli, per fargli avere l'educazione migliore che tu ti puoi permettere, non quella migliore che c'è, quella che tu ti puoi permettere di fargli avere, e fai dei sacrifici anche in questo senso. Però fino a quando non ne avranno tanti, 22, 23, quindi tocca che il papà in qualche modo ci pensi, insomma, e si può cambiare vita, si può cambiare mestiere, si possono fare tante cose, insomma, vediamo.
Ti faccio una domanda, ma se tu non avessi fatto, insomma, i l'attore, il cantante anche...
No, guarda, ti dico, se io non avessi avuto un figlio sarei per mare... da molti anni ormai, proprio avrei senza alcun tipo di dubbio lasciato per andare a fare altro, ma alcune vicissitudini però, ecco, non è tanto i figli sono stati quanto prima di questo la malattia di mia madre, per 11 anni ha avuto l'Alzheimer ed è stato un massacro, insomma, ecco, spero di essere stato in grado di avergli garantito una vecchiaia abbastanza serena, per quanto lei non fosse cosciente di ciò che le accadeva intorno, ma insomma non le è mancato nulla. Però io, ecco, da quando avevo 33 anni la mia vita è stata un susseguirsi di tanti eventi che hanno in qualche modo fatto in modo che io continuassi a fare il mestiere che stavo facendo senza soluzioni di poter cambiare. Se così non fosse stato, plausibilmente oggi, quindi 20 anni fa, diciamo, io ho 54, probabilmente non sarei più qui, sarei in giro per i mari del mondo.
Un po' come quando mio marito ha chiesto di andare in militare, cioè quando è andato a militare, e ha detto voglio andare in marina, e finito a fare l'alpino a Merano.
Ecco, perfetto. Infatti,
sì. Sì, anch'io volevo andare per mare e invece non mi hanno mandato a Merano, morivo di freddo.
Sì. Beh, lì insomma, vista mare dalla montagna, nei giorni freschi, quando c'è il sole, si guarda bene lì. Da...
sì, devi andare molto in alto, però.
Sì, come di Venezia, forse, insomma, là, sì. Andando molto in alto. Sì.
Vabbè, invece Gianluca non ha bisogno di guardare il mare perché lo vedi tutti i giorni, no?
Ah sì, io sono a Trieste, pertanto...
Ah, oh, che meraviglia, che città splendida. Una città dove è un po' eutanasica, devo dire, sul potenziale che c'ha rispetto a quello
Mamma
che in realtà
mia.
Fa, però insomma sì.
Io abito qua da 18 anni, mai visto un posto così, per certi versi veramente, sì, masochista quasi, cioè non riuscire a trovare una propria dimensione... È assurdo,
è
hanno un potenziale veramente grande.
Nosse Pol.
Sì, bravo, bravo.
Sì, sì, sì. Allora, conosco bene, avevo un amico carissimo di Trieste che si chiamava Gianni Fenzi, era un attore in realtà nativo di Rovigo, però insomma viveva a Trieste e adesso non c'è più purtroppo, ma insomma ha vissuto a Trieste tutta la vita con la moglie che è Cristina, ancora c'è in vita. E Trieste l'ho frequentata tantissimo.
Non lo sapevo.
È stata un crocevia della mia vita Trieste, per tanti motivi. Sì.
Ti faccio una domanda, Gianluca, sì. Ma se tu da bambino, sì. Da bambino, era il tuo sogno fare l'attore e il cantante o avresti voluto fare altro?
Ma guarda, francamente ti posso dire, ricordo che fino a una certa età avrei voluto fare il pompiere, ma questo insomma, perché i bambini...
Sogni di bambini.
Esattamente. Dopodiché io avrei voluto forse essere un direttore d'orchestra, tipo... classica, tipo Daniel Harding, sai questi personaggi?
Mm-hmm.
E poi purtroppo non è andata così, e per cui la mia vita ha preso una strada, possiamo definire così, completamente diversa, non troppo lontana da quella, ma insomma non è che ho fatto il cardiochirurgo, però ecco, diciamo che poi non è stato così. Poi nel 91 ho avuto la fortuna, il privilegio di debuttare in teatro con Nino Manfredi e da lì poi, ringraziando la quantistica, non mi sono mai fermato fino a oggi, insomma, a parte per la pandemia. Ecco, questo è un dato di fatto di cui bisogna essere grati comunque a ciò che è accaduto. Però ecco, se avessi potuto scegliere... infatti ho il quinto del conservatorio, ma poi stupidamente per una cretinata insulsa che fece la mia maestra di pianoforte lasciai il corso e ho ripreso dopo quando andai a studiare all'estero perché c'era il corso di musica e il signore argentino molto simpatico si chiamava Hugo Rodriguez, un sassofonista, mi dice: ma tu sei un musicista, mi dice, suoni, sì, ma dico, sono tanti anni, poi sa, ma riprendi, dai, allora piano piano mi ha fatto un po' ricominciare, però insomma era finito il tempo, ormai ero alla fine del liceo e dovevo entrare in università, cosa che ho fatto, ma dopo un po' mi hanno beccato che la sera suonavo nei jazz, nei club, e mi hanno riportato in Italia immediatamente, facendomi fare il militare in aeronautica.
Alla grande,
che giro del mondo,
87, esatto.
Hai capito? Il giro del mondo, veramente. Però guardavi il mare dall'alto,
sì, sì.
Almeno quello,
esatto.
Ma come tu ben sai, noi ci chiamiamo Sottosopra come podcast, per sì. Cui facciamo un po' di domande sottosopra.
Sì.
Nella tua infinita carriera fino adesso,
ci sarà una carriera piacevole, diciamo. Sì, 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 ma è infinita. È Michael Caine ha una carriera infinita, ecco, insomma.
Poi... vabbè, non ti buttare giù.
No, non mi butto giù, ma la verità oggettiva è questa, insomma. Michael Caine ha una carriera infinita, e metterei la firma e far la metà di quello che ha fatto Michael Caine.
Nella tua lunga carriera fino adesso, ci sarà stato qualcuno che ha detto, Mannaggia, speriamo di non ritrovarlo di nuovo, ma fosse anche solo stata una controfigura, uno che, non lo so, una qualsiasi persona, una truccatrice, speriamo di non ritrovarlo, anche senza nome, Gianluca, non è un problema.
No, no, ma guarda, non ho alcun problema a fare i nomi, ma ti devo dire la verità, non... No.
No.
Poi ti devo dire, non lo so, magari quando ero più giovane, molto più giovane, magari forse qualcosa è successo, ma veramente a livelli bassissimi. Negli ultimi anni direi di no. Io poi ho un carattere che sono portato a osservare molto le cose oggettivamente, per cui non mi faccio, raramente mi faccio prendere da umori strani piuttosto che crisi ormoniche, se così si possono definire. O isterismi strani, io sono uno abbastanza logico nelle mie cose, per cui ascolto il prossimo, sai, il fatto è questo, se tu riesci, questo l'ho capito anch'io, non ieri, ma insomma, se tu non prevarichi il prossimo, quasi sempre il prossimo non prevarica te.
Vabbè,
e quindi di conseguenza non c'è bisogno di odiare nessuno.
Ma no, ma perché? Volevo sapere.
Ma sì.
Ho una domanda secca.
Sì.
Ma fa più ridere Fiorello o Baldini?
Beh, Fiorello.
No, perché a me Baldini faceva ridere veramente tanto.
No, ma Marco fa assolutamente molto ridere, ma diciamo che...
Sì, Rosario è super, dai.
Rosario è una fonte inesauribile di... Rosario è un extraterrestre, nel senso che... è una categoria a sé stante,
uno degli ultimi one man show, parliamoci chiaro.
No, ce ne sono in realtà, ce ne sono anche altri, io stesso ne ho fatti due con l'orchestra. Diciamo che Fiorello è una sorta di vulcano in eruzione, no? Quindi è tutto completamente estemporaneo. Infatti me lo disse un giorno, io non farò mai teatro perché rifare tutte le sere la stessa cosa per me diventa una cosa impossibile.
Certo.
E in realtà è comprensibilissimo, e non solo, è accettabilissimo. Ecco.
Ah sì, sì, io sono andata a vederlo un paio di volte a teatro e effettivamente uno non lo immagina sempre nella stessa maniera, non ha veramente senso.
No, ma sai, poi quando sei abituato a interagire da solo, fai come ti pare, quando cominci ad avere qualcuno che ti sta accanto, con il quale devi convivere, allora poi i rapporti cambiano, insomma.
Certo.
Parlo di quelli scenici, non parlo della vita, parlo di quelli
rapporti
certo. Scenici, insomma. Sì.
Io invece ho visto Gianluca a teatro perché ho visto Aggiungi un posto a tavola, anche se devo dire, bellissimo, sì. Anche se devo dire che io lo preferisco in versione cantante, perché poi la mia passione per lo swing, il jazz mi fa particolarmente, io spero sempre che dopo un tot di anni, 10 anni, ci regali un nuovo disco prima o poi.
Ma sai, ce n'ho uno che in realtà è fermo da 5 anni, un po' perché non ho avuto il tempo, ringraziando il cielo ho lavorato e quindi non ho potuto dedicarmici completamente come avrei voluto. E poi è successa la pandemia, è venuta la pandemia e quindi non ho potuto farlo di nuovo, perché poi io registro spesso in Campania. Oddio mio, adesso è un momento di lapsus, ma ho tutti i musicisti di Salerno, campani, quindi insomma mi piace molto andare giù e stare con loro e poi per registrare lì, insomma. Quindi è un viaggio, bisogna farlo e bisogna essere in grado di poterlo fare negli ultimi 16 mesi, cioè, negli ultimi anni proprio non mi è stato possibile, prima perché appunto lavoravo e dopo perché con quello che è successo, insomma, è stato così.
Vabbè, chiaro. Beh, comunque ho speranza. Bene, sono veramente contento.
Ma
perché,
come si dice, la speranza è l'ultima a morire, quindi puoi continuare tranquillamente a...
Spero, lo giuro, amo il fashion, l'ho amato.
Ah, che carino, mi fa molto piacere, grazie. Grazie.
Giusto così. Ma Luca mi ha fatto conoscere tantissime cose. Ne conoscevo già, ma tante cose, anche il post-mortem jukebox, ad esempio, che ho imparato ad amarli, anche io ad amare questo tipo di musica che prima non mi era tanto vicina, ecco. Comunque, noi con la nostra scuola, la nostra, come se fosse mia, con la scuola...
Sei processata della scuola di canto, dove va?
Pronto? Dove vado io, ci proveremo quest'anno a fare ancora qualcosa, faremo tutto su una piattaforma di modo tale che tutti quanti potranno poi godere del nostro spettacolo, speriamo bello.
Ma speriamo, certo.
Infatti, ci si prova. Guarda, siamo una scuola piccola, ma la mia insegnante Elena Di Giorgio ci crede tantissimo, per cui...
Ma è fondamentale che bisogna sempre... il teatro è vecchio come il mondo, credo, quindi insomma...
Sì,
è sopravvissuto a tante cose.
Certo.
Sopravviverà anche a questa, più di altro forse, per
sicuramente
certi
versi. Sì. Hai vinto la nostra ultima domanda, Gianluca.
Ah, l'ho vinta?
Perfetto,
mi fa piacere.
Assolutamente sì. Dai un voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo. Da 1 a 10, quello che vuoi.
Beh, progetto di vita intendi quello che ho già percorso o quello che vorrei percorrere?
Sì, la tua vita da fino ad ora.
Vabbè, fino ad ora la vita, ma l'ho detto, insomma, credo che sia un 8,5 pieno. Sì, assolutamente. Io sono molto felice di quello che ho, di quello che ho fatto e di come l'ho fatto. Perché non ho mai accettato ciò che non mi piaceva, ho avuto questa fortuna, qualche errore l'ho fatto senz'altro, però mi sono potuto permettere di scegliere, anche di non frequentare magari spesso la televisione, di non farmi vedere per tanto tempo, ma di continuare a girare con il teatro senza dover per forza andare a raccogliere consensi altrove. E quindi la mia vita, direi 8,5. Poi l'altro, il lato diciamo affettivo, metterei un 9,5, perché ho avuto due figli meravigliosi, sono molto bravi, sono molto educati, studiano, sono rispettosi, insomma mi posso considerare estremamente soddisfatto.
Bene, a noi ci piace quando i nostri ospiti sono soddisfatti.
Sì, assolutamente.
Ne sono capitati pochi, sinceramente, che si sono dati voti negativi, però qualcuno c'è stato, giustamente.
Senza dubbio, cioè, sai, io sono sempre uno che vede il bicchiere mezzo pieno, anche perché siccome l'acqua dentro è la stessa di quello che sta mezzo vuoto, considerarlo mezzo vuoto è un atto di sadomasochismo, insomma, voglio dire, però se si è felici così, anche questo va compreso.
Assolutamente. Ottimo, fantastico, meraviglioso, io sono veramente contenta, ti ringrazio ancora una volta per la tua disponibilità.
Ma grazie a voi dell'invito, ci mancherebbe altro.
Mi auguro che tanti ascoltino questo podcast e capiscano e imparino veramente un po' com'è, bisogna prendere la vita soprattutto in questi momenti. Va bene.
Ma sai, ognuno fa le esperienze che gli si presentano davanti e ognuno sceglie di affrontarle per come le vede in quel momento.
Certo.
La vita è di ognuno di noi, insomma, non è una vita comune. La società è di tutti e dovrebbe essere forse rispettata in maniera maggiore, ma la vita è di ognuno di noi, insomma.
Va bene, questo... Mi trovi di nuovo concorde. Ok, allora chiudiamo qua. Io vi saluto i miei partner in crime, Gianluca e Luca.
Ciao Michela.
Ciao Michela, ma tanto io ti vedo sempre.
Per forza, anche con me. Fai te. Ti tocca quest'onore, quest'onore. Oh, ci siamo scelti, abbiamo fatto due tentativi e poi ci è andata bene. Ci siamo
e allora è la cosa migliore.
Così. Perfetto, ci trovate, ladies and gentlemen, su Spreaker, Spotify, in ogni dove, sotto sopra.club e alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Ciao, grazie!
Ciao!